presente.
D'Angelo,
presente.
Panzeri, non c'è.
Assente.
Todeschini,
presente.
Brambilla, anche lei assente. Pirola, assente. Bassani, assente,
ammalata.
Anche lei, ammalata. Simonetti, c'è.
Presente.
Parolari,
presente.
De Capitani,
presente.
Allora, siete in nove. Giusto.
Grazie. Allora cominciamo. Punto numero 1. Approvazione verbale della seduta precedente. Metto in approvazione i verbali numero 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del Consiglio Comunale del 26 settembre 2022. A questo Consiglio erano assenti Longhi, Pirola, Bassani, Simonetti e Parolari. Ci sono interventi sui verbali? Nessun intervento, allora li metto in approvazione. Contrari, astenuti, Simonetti, Parolari. Favorevoli, tutti gli altri. Perfetto, passiamo al secondo punto. Approvazione e individuazione del reticolo idrico del Comune di Val Gregentino e determinazione delle fasce di rispetto ai sensi della DGR 5714 del 15 dicembre 2021. Questo è un primo allegato al PGT che è di prossima approvazione. Per discutere di questo punto abbiamo invitato anche il responsabile geotecnico, l'architetto Rigamonti Alessia, e lascio la parola all'assessore Fumagalli per l'illustrazione del punto.
Buonasera a tutti. La presente delibera ha appunto lo scopo di individuare il reticolo idrico del nostro comune e le relative fasce di rispetto. Una delibera che vuole andare a recepire quella che è la DGR 10.5714 del 15 dicembre 2021 di Regione Lombardia. Un importante recepimento, oserei dire, anche perché va a salvaguardare quella che è la sicurezza del nostro territorio e, viste le calamità che colpiscono l'intera Italia negli ultimi periodi, è un importante, diciamo, traguardo che dobbiamo sicuramente considerare. Come già anticipato nelle scorse commissioni, questa delibera va a individuare quelli che sono i nostri reticoli. Noi abbiamo già uno studio dei reticoli idrici sul nostro territorio, ma siamo andati a recepire il reticolo secondo il master di Regione Lombardia, individuando come base proprio quella della regione, individuando quelli che sono i reticoli principali e quelli minori. Quelli principali rimangono, secondo la Polizia Idraulica di Regione Lombardia, quelli minori invece sono in capo al comune stesso. La Polizia Idraulica significa regolamentare le attività e le opere che è possibile realizzare all'interno delle aree del demanio idrico fluviale, quindi comunque un'importante responsabilità. Qualunque opera venga realizzata all'interno di queste aree deve essere quindi preventivamente autorizzata dall'ente competente, che in questo caso sul reticolo minore siamo direttamente noi, il Comune di Val Gregentino. Dopo aver individuato e analizzato quello che è il nostro stato di fatto, ossia un reticolo idrico che è formato da 49 aste idriche appartenenti al reticolo minore, mentre due corsi d'acqua principali appartenenti appunto al reticolo principale, che sono il torrente Tolsera, che scende tra Taiello e Miglianico per poi andare verso Iruno, e invece il torrente Gregentino, che invece diventa reticolo principale da Ospedaletto e poi è quello che scende per Villa San Carlo e arriva fino al Monte Vita, quindi è il nostro torrente principale fondamentalmente. Cosa succede con il recepimento di questa normativa? Che fino ad oggi avevamo, diciamo, una diversa classificazione di questi due reticoli, ma soprattutto vi erano due diverse fasce di rispetto, quella di 4 metri sul reticolo minore e quella dei 10 sui due reticoli principali. Con il recepimento di questa norma andiamo ad alzare a 10 metri l'intero reticolo, indistintamente sia principale o minore. Questo porta nel dettaglio sul nostro paese ovviamente dei vincoli ai quali noi dobbiamo prestare attenzione, soprattutto per quanto riguarda gli edifici esistenti, ovviamente nelle aree che ricadono all'interno di queste aree di vincolo non è più possibile costruire nulla, men che meno effettuare la ristrutturazione. Quello che è possibile fare è la manutenzione straordinaria dell'immobile e ovviamente i risanamenti. Pertanto porterà ossia dei limiti all'interno del nostro paese, ma in realtà questo è il recepimento della normativa ed è in vista della sicurezza in realtà del paese intero, quindi è un atto che dobbiamo recepire, ma è anche importante recepirlo. Una nota particolare è anche il fatto che il decreto Regio prevedeva già nel 1904 una normativa del genere, nel senso che queste fasce di rispetto nel 1904 erano previste, sono poi state ridotte negli anni e siamo arrivati nel 2022 a dover riprendere quella che era la normativa di una volta, che probabilmente in alcuni casi sul nostro territorio andava seguita. Niente, questo è quanto. Se avete delle domande in merito, lo approfondiamo.
Grazie. Sì, io non aggiungo altro se non che la documentazione che è stata predisposta per questo punto ordine del giorno, che poi, come dicevo prima, sarà recepito anche all'interno del piano di governo del territorio in fase di adozione e poi di approvazione, è stata predisposta dal geologo Matteo Lambrugo, che poi di fatto è anche il geologo che è stato individuato per appunto il PGT, quindi è la stessa persona che poi sta facendo anche lo studio geologico per il PGT. Diceva bene l'assessore, sono chiaramente dei nuovi vincoli che vengono messi sul nostro territorio, però di fatto forse seppur io non sono mai d'accordo molto su quei vincoli tutti uguali su tutti i territori, perché poi ci sono sempre le differenze, no? I contesti, che le cose vanno un po' appunto contestualizzate, però di fatto è un po' così. Noi andiamo oggi ad approvare questo, a proporre l'approvazione di questi nuovi vincoli, comunque del nuovo studio idraulico, di fatto però è una presa d'atto, perché la normativa regionale dice questo, per cui non è che noi possiamo discostarci da quello che dice la regione. Interventi su questo punto, Simonetti.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. No, ho sentito la relazione dell'assessore e volevo chiedere una specifica, e poi ne ho un'altra che ho visto, diciamo, nei lavorati grafici.
Sì.
La specifica è questa, quando diceva non è permessa la ristrutturazione ma è permessa la manutenzione.
Sì.
In cosa consiste questa diversità? Perché ci sono degli edifici sotto la scuola che secondo me sono in fregio al torrente da sempre, da quando sono costruiti, e la filanda Valentino è in fregio alla roggia lì, insomma anche quella da più di 100 anni, quindi voglio dire, quando il sindaco dice non sono d'accordo a questi vincoli tutti uguali, dice una cosa sensata. Ci sono degli edifici che sono lì da 100 anni, non permettere la ristrutturazione potrebbe essere dannoso. Peraltro, attaccato alla filanda ci sono anche delle proprietà comunali, quindi è una cosa che riguarda anche la collettività. Quindi la prima domanda è, volevo capire in cosa consiste la differenza tra la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria. La seconda domanda invece questa, dalla grafica, che purtroppo dalla mia stampa si vede male, sembrerebbe Ganza sotto Ganza, dove c'è la scuola da una parte e Ganza dall'altra. Vedo che manca un pezzettino. È un errore grafico o è voluto, nel senso che c'è questa situazione di tutela, presumo che questa sia la fascia di rispetto, che però a un certo punto si ferma, è come se si fermasse in freccia alla strada, quindi voglio capire se siccome non mi ci ritrovo,
e su questo secondo punto
vedo molto in piccolo, ecco, quindi
no, su questo punto, secondo punto credo di poter rispondere io, nel senso che si tratta semplicemente di un restringimento dell'alveo, nel senso che quella parte che c'è in rosso sono ben più di 10 metri previsti, perché già l'alveo e tutto il Greghentino sono più di 10 metri, mentre nel punto dove credo tu veda il restringimento è proprio il restringimento dei 10 metri previsto dalla normativa.
Però qui manca proprio un pezzo.
Ho visto che c'è proprio un restringimento così, se non ho visto, guardavo anch'io la mappa.
Non è magari una stampata, posso vedere?
Perché no, anche a video era così.
No, visto che io a un certo punto si restringe.
Questa è la scuola. Il colore arriva fino a qui e poi si ferma e non ci ritrova.
No, io ho visto a un certo punto oggi si restringe.
Sì, però il retino è continuo.
Però non c'è. È un errore. Cioè, manca un pezzettino di vincolo.
Il reticolo è oltre la strada, praticamente questa è la strada.
Questo è il numero.
Non manca un pezzettino,
sicuramente.
Manca quel pezzettino che scende. Secondo me
ho visto che dopo si stringe
proprio.
Invece sul primo punto lasciamo rispondere direttamente l'architetto, no, Rigamonti.
È chiuso,
vai adesso.
Allora, per quanto riguarda quello che chiedevi, fondamentalmente gli interventi ammissibili sono gli interventi della lettera A, B, C dell'articolo 3 del DPR 380/2001, che sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Quello che intendevi magari tu per ristrutturazione, cioè, allora... Sì, no, è giusto. Nel senso, ristrutturazione si intendono anche quegli interventi di sopraelevazione, perché la sopraelevazione adesso ripane come intervento di ristrutturazione, non più come nuova costruzione. Se prendiamo ad esempio quello che citavi tu, la Filanda, sicuramente è un intervento di risanamento conservativo, quello che potrebbe essere fatto, perché ampliamenti e nuove costruzioni non sono ammissibili. Quindi, in quel senso, ristrutturare più larga scala, perché ristrutturare può anche voler dire demolire e ricostruire, per quanto ci dice la legge. Quindi, ecco, quello non ammissibile sono noi volumi, fondamentalmente.
Ok, così è chiaro. Però devo dire, solo per capire, se il proprietario della Finanda dovesse dire devo sistemare casa perché evidentemente ci sono i muri ammalorati e tutto quello che riguarda la sistemazione, che una volta si chiamava ristrutturazione,
sì,
se non fatto aggiungere nuovi volumi, sì. Dovrebbe essere.
Sì, sì, no, sono interventi ammissibili proprio perché il risanamento conservativo.
Okay. Perfetto, grazie a tutti. Altri interventi?
Noi siamo.
Allora, metto in approvazione l'individuazione del reticolo idrico del Comune di Val Greghentino e determinazione delle fasce di rispetto ai sensi della DGR 5714 del 15 dicembre 2021. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Metto anche in approvazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie. Congeliamo l'architetto Rigamonti, così va a casa. Grazie.
Grazie a voi.
Passiamo al prossimo punto, che è solo una comunicazione al Consiglio Comunale, modifica il modello Covid-19 del 2021. Lasciamo la parola al responsabile dell'area economico finanziaria, dottor Cameroni Stefano.
Buonasera a tutti. Questo punto è una semplice comunicazione, quanto essendo un provvedimento di carattere tecnico non è necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale. Si è comunque ritenuto opportuno ai fini di una maggiore trasparenza effettuare un passaggio in consiglio. Praticamente nel modello Covid 2021 di certificazione delle maggiori e minori entrate, maggiori e minori spese, ai fini Covid è stato trasmesso dal Ministero dell'Interno il 30 maggio 2022 nei termini di legge. Successivamente a ottobre, 14 ottobre per la previsione, è pervenuta una comunicazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui si segnalava che l'importo tradizionale comunale ritenuto congruo non era quello indicato dal comune, che era di 102.000 euro, ma quello di 83.377 conteggiato da loro. Praticamente la stima fatta dal Ministero era stata fatta incrementando della percentuale del 30% la differenza fra tradizionale comunale dovuta nel 2020 rispetto a quella del 2019. Invece quella fatta dal comune è stata fatta tenendo conto della tradizionale accertata nel 2019 rispetto a quella del 2021. In realtà poi sostanzialmente non cambia niente del modello, perché comunque è i ristori Covid che erano stati dati al comune risultavano in ogni caso insufficienti per il comune per 78.000 euro. Con la rettifica risultano insufficienti per 58.000 euro. Quindi praticamente il modello Covid viene cambiato questo valore, ma praticamente poiché non sono previsti dei ristori aggiuntivi, il risultato di amministrazione non cambia e non cambia nemmeno la composizione dello stesso, quindi non si è ritenuto di fare osservazioni al Ministero, così si è modificato il modello e niente, ci si è adeguati alle indicazioni del Ministero per evitare insomma poi comunicazioni da e verso il Ministero, visto che non ha nessun riflesso sul consuntivo, sul bilancio del Comune, è proprio una variazione tecnica che è stata richiesta dal Ministero, ci siamo adeguati insomma.
Grazie, come dicevo è solo una comunicazione, quindi non c'è nessuna approvazione. Passiamo al prossimo punto, variazione al bilancio di previsione del ciclo finanziario 22-24, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 109 del 2 novembre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 185,4 del decreto legislativo 267 del 2000, la parola all'assessore D'Angelo per la presentazione.
Buonasera a tutti. Allora, come ha detto il sindaco, questa è semplicemente una ratifica della deliberazione di giunta del 2 di novembre. Sostanzialmente è stata fatta una variazione urgente per consentirci di riparare un mezzo della protezione civile che si era danneggiato, quindi abbiamo fatto appunto questa variazione di 5.000 euro. Non ci sono altri movimenti, quindi ripeto, è solo stata fatta per questa specifica motivazione, quindi sono molto breve perché non c'è molto da dire, ecco, a parte che abbiamo dovuto mettere a bilancio questi 5.000 euro.
Esatto, che poi di fatto la spesa sarà un po' inferiore rispetto ai 5.000 euro, però siamo rimasti un pochettino larghi in attesa poi della riparazione effettiva. Ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento, allora metto in approvazione il punto 4, variazione al bilancio di previsione, ratifica della deliberazione di giunta numero 109 del 2 novembre, contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera, contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie. Prossimo punto. Articolo 175, decreto legislativo 18 agosto del 2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e modifica il programma biennale 22-24 di forniture e servizi. La parola ancora all'assessore D'Angelo per la presentazione.
Ecco, questo diciamo che per quanto riguarda il bilancio è il punto dell'ordine del giorno un po' più corposo, perché racchiude sostanzialmente tutte le variazioni di fine anno e parecchie sono di carattere tecnico, ma sicuramente all'interno c'è qualcosa di importante e adesso cercherò di riassumervi gli aspetti più rilevanti. Allora, per quanto riguarda le entrate tributarie, abbiamo aumentato di 10.000 euro gli accertamenti IMU degli anni precedenti un po' dovuto a quanto ci ha comunicato chiaramente il concessionario di riscossione, un po' per i nostri accertamenti. Abbiamo aumentato 3.000 euro di incassi ICI negli anni precedenti, che chiaramente è dovuto all'attività del nostro concessionario di riscossione. Abbiamo invece ridotto 10.000 euro di incassi per l'addizionale comunale IRPEF. Qui ci è stato comunicato il totale dei versamenti a ottobre, abbiamo proiettato a fine anno, quindi la cifra definitiva è stata ridotta di 10.000 euro rispetto alle nostre previsioni di inizio anno. Sempre sulla parte corrente è stato incassato un fondo statale per assistenza agli alunni con disabilità di 4.894 euro e un contributo provinciale per il trasporto alunni con disabilità di 1.764 euro. Sempre stando sul fronte scolastico, abbiamo incassato un contributo statale per le maggiori spese del trasporto, questo era un po' legato al Covid, di 2.293 euro. Dopo vedremo, quando parlerò delle uscite, che questi fondi in realtà li abbiamo abbondantemente spesi anche per, come dire, per le sanificazioni, per l'adeguamento al canone Istat o altro, quindi vedremo, ripeto dopo, che quest'anno la spesa per il trasporto scolastico è stata comunque molto importante. Poi ci sono degli adeguamenti tecnici, abbiamo adeguato l'importo del canone unico patrimoniale di 500 euro, portandolo a 9.000 euro. Questi sono sostanzialmente il canone che incassiamo per i cavi sotterranei, le condutture, eccetera. E abbiamo adeguato l'importo di rimborso spese per gli immobili comunali di 900 euro, quindi complessivi 3.400 euro. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazioni, l'ufficio tecnico ha previsto un valore finale di 135.000 euro, con una variazione in aumento di 11.000 euro. Questi fondi li abbiamo destinati principalmente per la manutenzione degli immobili comunali e delle strade. Chiaramente non abbiamo destinato solo questi fondi, ma abbiamo aggiunto delle risorse, quindi il totale delle uscite sugli immobili sono circa 15.500 euro, più 12.600 euro per le strade. Per quanto riguarda l'avanzo, abbiamo applicato parte dell'avanzo libero, 17.700 euro, per fare l'ultima variazione relativa ai consumi energetici. Dalle ultime stime, quest'anno avremo un esborso maggiore sul 2021 di circa poco meno di 60.000 euro. Chiaramente questi sono i dati aggiornati a ottobre, poi adesso vedremo le bollette di questi ultimi mesi, però la proiezione ci indica più o meno questa cifra, intorno ai 58.000 euro. E a tal proposito, probabilmente nelle prossime settimane dovremo incassare un nuovo ristoro per il decreto aiuti, mi sembra che sia l'ultimo, quinto, ok, e sono circa 6.000 euro, quindi in base un po' al conteggio che abbiamo fatto, deve essere intorno ai 6.000 euro. Tornando un po' a quello che ho detto prima, cioè sull'avanzo libero, abbiamo utilizzato 6.100 euro per un intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura del tetto della palestrina, diciamo nello stadio della biblioteca. C'era, se non ricordo male, un problema sul tetto, cioè
sulla copertura,
esatto. Poi abbiamo utilizzato sempre di avanzo libero 1.000 euro per installare nuovi cestini per le deiezioni canine e 677 euro per la sostituzione di un attrezzo, di una motosega per la protezione civile. Poi, cambiando tipo di avanzo, quindi per l'avanzo vincolato, abbiamo impiegato 11.247 euro per il trasferimento della misura 0-6 anni, questa è più una variazione tecnica, e sull'avanzo accantonato invece circa 18.000 euro per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale del pubblico impiego, anche questa è una variazione tecnica. Per quanto riguarda la spesa corrente, abbiamo adeguato l'importo delle convenzioni con OGINATE per il servizio di polizia intercomunale di 1.000 euro, portandolo a 16.000 euro, e per la convenzione asili nido di 900 euro, portandolo a 6.425 euro. Qui chiaramente ci vengono esposti i costi per quanto riguarda la polizia intercomunale, invece ci viene esposto il costo della convenzione per quanto riguarda l'asilo nido, quindi sono degli adeguamenti. Trasporto scolastico, un po' quello che ho detto prima, abbiamo dovuto aumentare di 4.400 euro il capitolo appunto sul trasporto, un po' per effettuare adeguamento Istat, che quest'anno è particolarmente corposo purtroppo dovuto all'inflazione, e per la sanificazione dei mezzi. Nel 2022 arriveremo a spendere oltre 120.000 euro sul trasporto scolastico, quindi è stata sicuramente una voce molto importante. Ultimo punto sulle uscite correnti, abbiamo previsto di elargire dei contributi alle associazioni mettendo a bilancio 5.500 euro. Nelle prossime settimane poi decideremo, valuteremo in che modo dividerli. Questa è proprio solo la cifra, 5.500 euro che verranno destinate alle associazioni come lo scorso anno. Poi chiaramente nel prossimo Consiglio Comunale vi informeremo sull'assegnazione di questi contributi. Poi passiamo alle variazioni un po' più corpose che riguardano principalmente il 2023, quindi abbiamo messo a bilancio 202.236 euro relativi al fondo per la progettazione del nuovo palazzetto dello sport, 160.000 euro relativi invece a due bandi PNRR che ci siamo aggiudicati, uno per l'attivazione e lo sviluppo dei servizi in cloud, che sono circa 77.900 euro, qualcosa meno, e un altro per lo sviluppo del sito internet comunale, quindi 46.922 euro. Oltre a questo abbiamo partecipato ad altri due bandi PNRR per lo sviluppo dei servizi SPID, PagoPA, PIO, eccetera, che se ci verranno accettati ci permetteranno di incassare altri 26.141 euro. Questi chiaramente li abbiamo previsti, ma poi vedremo come andrà l'esito del bando. Ultima variazione in entrate, sempre relativa alla partecipazione ad un altro bando per l'efficientamento energetico, che prevede l'incasso di un contributo di 110.000 euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il polo scolastico. Anche questa è un'opera importante che chiaramente sarà subordinata all'incasso del bando. Faccio solo due parole sui bandi PNRR, sicuramente sono importanti perché ci permettono di andare a sviluppare ulteriormente i servizi verso i cittadini, i servizi online, sia rimodernando il sito internet comunale che speriamo anche attivando e sviluppando i servizi di pagamento SPID, PagoPA, eccetera, che è un po' anche la direzione che deve prendere la pubblica amministrazione. Ultima variazione che appunto comunico è sul capitolo degli incarichi professionali esterni. Abbiamo aggiunto 2.500 euro sul 2022 e 2.000 sul 2023, e questa è un po' l'ultima azione dei costi per il PGT. Altre variazioni rilevanti non ce ne sono, poi ripeto che ci sono tantissime variazioni molto piccole di carattere tecnico dove sono stati adeguati tutti i vari capitoli del bilancio, però ecco, queste sono le variazioni più importanti. Quindi io qui terminerei l'intervento, se ci sono domande sono disponibili.
Sì, non aggiungo molto di più, se non che avete sentito che anche in questo caso abbiamo ulteriori spese ancora per le bollette, le utenze, ormai è il leitmotiv che va per dagli ultimi consigli. In questo caso appunto arriviamo a applicare l'avanzo che, se ci pensate, è proprio l'esatto contrario, che l'avanzo non potrebbe essere speso in parte corrente, però quest'anno hanno avuto la brillante pensata che senza l'uso dell'avanzo i comuni non chiudevano il bilancio, per cui anche noi li mettiamo lì, anche se in realtà di 17.000 euro, correggetemi, pensiamo di spenderne meno, quindi poi quello che avanzerà andrà ancora in avanzo per l'anno prossimo. Noi rimaniamo un pochettino larghi, anche perché vediamo un po' le bollette come vanno, adesso cominciamo a accendere, abbiamo iniziato a accendere i caloriferi, quindi vedremo un po' come va la storia del gas. Per il resto direi che non aggiungo nient'altro, se non che sul 2023 prevediamo questi soldi in entrata sui vari bandi a cui abbiamo partecipato, non solo li prevediamo, questi sono sicuri, per cui non è una previsione ma una certezza. Ed è molto positivo perché significa che iniziamo a raccogliere quello che abbiamo seminato in questi mesi, che dove abbiamo partecipato a tantissimi bandi, finalmente riusciamo a portare a casa qualcosa e direi che al di là di poi del PNRR sulla digitalizzazione è fondamentale per Val Gregentino il contributo ricevuto per la progettazione del palazzetto dello sport, che finalmente riusciremo a progettare in modo da avere poi in mano il progetto definitivo esecutivo per poter poi essere pronti a partecipare ad ulteriori bandi e portare a casa poi i soldi che serviranno per realizzarlo. Ci sono interventi su questo punto? Simonetti. Tu aspetta sempre che spingo io e poi schiacci, vai.
Non è così
dentro, sì. Niente, solo
useremo il PNR.
Vai con quello.
Facciamo un paio di domande. Un paio di domande e poi alcune considerazioni. L'assessore all'inizio dell'intervento parlava di una riduzione dell'addizionale comunale. Questa riduzione è dovuta a qualche motivo particolare, è dovuta alla difficoltà che in questo particolare momento possono trovarsi le famiglie? Volevo capire se era stata fatta una riflessione di questo tipo, poiché dal punto di vista professionale io sto registrando che, ma penso un po' come tutti, il momento non è facile per la crisi energetica, la crisi lavorativa, la pandemia e quant'altro, e seguendo tanti condomini vedo una riduzione della giacenza media delle possibilità di spesa di tante famiglie. Quindi volevo chiedere se questa riduzione dell'addizionale è legata a queste difficoltà o a chi è altro. Questa era la domanda. Un paio di considerazioni per arrivare al nostro voto favorevole. Io ricordo il vecchio sindaco, quando fu inaugurata la scuola di Gregentino, che disse: siamo orgogliosi perché la scuola l'abbiamo costruita solo con le nostre forze. Un errore, una frase che porta in sé un errore. Un'amministrazione deve evidentemente utilizzare le forze anche dello Stato e degli enti superiori, e quindi prendiamo con favore questi 203.000 euro per la progettazione del palazzetto dello sport. È un aspetto che noi abbiamo, come dire, proposto tante volte, quindi un aspetto che riteniamo importante, penso, come tutti, per un percorso che sicuramente sarà lungo, ma che va fatto, perché Gregentino, come tanti altri comuni, ha diritto di avere una palestra e un palazzetto dello sport, chiamiamolo come si vuole. Per quanto riguarda il contributo associativo, sarebbe bello se ci fosse un passaggio nella commissione, non so se è commissione sociale, sport, non so a quale commissione può essere incardinato, sarebbe magari bello fare un passaggio in commissione per ragionare sui criteri di erogazione, anche se magari si parte da quelli dello scorso anno, perché ci può stare. Avendo io la delega al trasporto, è chiaro che posso che apprendere con favore le allocazioni per quanto riguarda il trasporto disabili, sui maggiori costi e sull'aumento Istat, anche noi come provincia siamo ben consapevoli come TPL di quello che è significato evidentemente in questo momento questi aggiornamenti. Per quanto riguarda infine il tetto, il fotovoltaico, il tetto della scuola, l'avevo già detto, meglio tardi che mai, benissimo, l'abbiamo visto anche in commissione urbanistica, mi sembra, anche questo è un progetto che va fatto, insomma, è oggi come oggi, con la situazione energetica che c'è, oserei dire indispensabile, non si è pensato allora, va bene, venga adesso. Quindi da parte nostra ha preso anche atto che una buona parte di queste variazioni sono tecniche, e per quello che ho detto siamo dell'idea di votare favorevolmente alla variazione di bilancio.
Sì, volevo No, volevo dare solo un chiarimento sull'addizionale comunale in IRPEF. Allora, chiaramente il periodo, dici correttamente, è delicato e stiamo monitorando eventuali situazioni di criticità che però per ora fortunatamente non sono emerse. Sull'importo dell'addizionale comunale IRPEF, perché su questa rettifica di 10.000 euro può sembrare tanto in valore assoluto, ma in valore relativo parliamo di un 2% sui 430.000 previsti. La previsione a inizio anno è sempre indicativa perché i redditi durante l'anno cambiano e quindi è fisiologico che poi si arriva a fine anno a fare queste variazioni. Non ci preoccupa particolarmente proprio perché parliamo soltanto di un 2%. Se fosse stata più importante, è chiaro che ci saremmo allarmati un pochettino di più. Questa è proprio una proiezione a fine anno dell'incasso a ottobre, quindi dovrebbe più o meno corrispondere.
Grazie.
Prego.
Grazie, altri interventi lunghi.
Vengo a nome del vecchio sindaco. Cioè, era stato fatto il bando, avevamo partecipato al bando, solo che non eravamo arrivati, ci aveva preceduto Carozzi per la scuola di sala e probabilmente c'erano meno soldi allora e sono stati favoriti chi aveva una certa alcuni contatti con la regione, insomma. Poi invece per la sistemazione dell'auditorio abbiamo partecipato al bando e abbiamo ottenuto il finanziamento.
Grazie. Altri interventi su questa variazione? Allora metto in approvazione la variazione al bilancio di previsione finanziaria 22-24 e modifica programma biennale delle forniture dei servizi. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Metto anche in approvazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie, come sempre delibera collegate alle varie variazioni di bilancio. Il prossimo punto modifica il programma consigliare per l'affidamento degli incarichi a 360 gradi. Ancora la parola all'assessore D'Angelo per la breve illustrazione.
Sì, questo è la classica delibera tecnica che facciamo ogni volta, in quanto ogni qualvolta andiamo a modificare questi incarichi a 360 gradi esterni dobbiamo fare questa variazione, questa delibera. Allora, chiaramente andando a aumentare il capitolo abbiamo dovuto valorizzare un importo di 34.700 euro per il 2022, 221.936 per il 2023, qua chiaramente la parte grossa la fa la progettazione del palazzetto, e 5.000 euro per il 2024, quindi ecco, questa delibera è strettamente collegata a quello che abbiamo detto prima, non ho nient'altro da aggiungere.
Grazie, interventi su questo punto. Simonetti.
È una delibera collegata con il nostro parere sicuramente favorevole a quella precedente, a quello che dicevo. Volevo dirlo nel passaggio precedente, ricordiamo al sindaco la nostra richiesta di poter visitare l'impianto di videosorveglianza, il centro di gestione di videosorveglianza, e segnalo con l'occasione che il centro di ricovero rifiuti di originati incomincia a denotare una certa età, visto che le sbarre sono piegate e a volte mancanti. C'è una situazione sulla pavimentazione un po' vetusta. E so che anche lì c'era un discorso legato al conferimento della videosorveglianza. Quando sarete pronti ragioneremo anche su questo. Ecco, il nostro era un ricordo di questa richiesta di visitare il centro di comando di videosorveglianza. Grazie.
Non mi sono assolutamente dimenticato della richiesta. Proprio nel mese di ottobre avete visto che abbiamo messo le ultime punti telecamere ai cimiteri, quindi di fatto abbiamo un po' completato il sistema di sorveglianza, anche se in realtà possiamo anche dire che ne aggiungeremo altri nei parchi, perché abbiamo ottenuto un altro bando che poi andremo a mettere i soldi a bilancio l'anno prossimo per di Regione Lombardia per mettere le ulteriori telecamere nei parchi gioco. Nelle aree verdi sostanzialmente, E quindi sono finito appunto di installare i nuovi punti, li stanno perfezionando e poi siamo pronti per poter fare la visita ufficiale. Per quanto riguarda il centro di raccolta, che è dato in gestione a Silea, abbiamo settimana prossima un ennesimo incontro perché stiamo perfezionando le carte anche qui con Silea per poter dare completamente in gestione il centro. Come sapete, sulla pavimentazione c'è il discorso che ormai da un annetto circa è già sul piatto, del rifacimento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che è già stato approvato e anche qui lo farà Silea, poi noi lo paglieremo nei prossimi anni. Stiamo un attimo temporeggiando perché anche questo progetto è stato proposto per un bando del PNRR da parte di Silea, doveva esserci risposta a ottobre, poi l'hanno rinviato al 20 di novembre, adesso l'hanno rinviato ancora al 20 di dicembre. Se otteniamo questi fondi lo faremo con i fondi del PNRR, altrimenti comunque interverremo con fondi delle due amministrazioni. C'è già il sistema di videosorveglianza presso il centro di raccolta e anche quello poi lo vedrete nella control room quando organizzeremo l'incontro. Altri interventi su questo punto? Allora, metto in approvazione la modifica al programma consigliare per l'affidamento dell'incarica a 360 gradi, contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Metto anche in approvazione l'immediata esecutività della delibera, contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie, ringrazio l'assessore D'Angelo per le sue presentazioni solite. Adesso passiamo a tre punti, che sono tre regolamenti che abbiamo già visto, discusso, emendato in commissione regolamenti, appunto. Partiamo con il primo, che è il regolamento per il funzionamento della consulta comunale per la scuola, che è una nuova consulta che proponiamo di istituire. Lascio la parola all'assessore Tedeschini per l'illustrazione del punto.
Sì, allora, la volontà dell'amministrazione comunale di istituire la consulta per la scuola ha lo scopo di implementare e migliorare il dialogo sul mondo scuola tra amministrazione stessa, mondo scuola, quindi istituzioni scolastiche e famiglia. A questo proposito quindi abbiamo redatto un regolamento che in data 15 novembre abbiamo portato in commissione regolamenti. Per fare una sintesi, la consulta comunale per la scuola, che è un organo consultivo e propositivo, va a vedere le problematiche specifiche attinenti al mondo della scuola, contribuire al miglioramento qualitativo dei servizi scolastici e formulare proposte e iniziative. La composizione della consulta è così composta: sindaco o assessore alla pubblica amministrazione, un rappresentante dei docenti per l'infanzia e uno per la scuola primaria, un rappresentante del personale ATA, perché a tutti gli effetti fa parte del mondo scuola, quindi è bene che ci sia, 4 rappresentanti dei genitori, almeno uno per ordine scolastico, quindi infanzia e primaria, un rappresentante del gruppo di maggioranza e uno del gruppo di minoranza, un rappresentante delle associazioni che operano in ambito scolastico, pensiamo nello specifico a Scuola Boriano, e il punto che andrei a dare lettura, che è quello, è l'articolo 9, è quello che poi di fatto più saliente e che in Commissione dei Regolamenti abbiamo migliorato, quindi do proprio lettura dell'articolo 9. Il principale ruolo della consulta è quello di assicurare il massimo confronto fra tutte le componenti rappresentate per la valutazione e il miglioramento dei servizi scolastici. In particolare, la consulta ha il compito di formulare proposte per attività scolastiche ed extrascolastiche sia per gli alunni che per le famiglie e i genitori. Direi che non c'è altro da aggiungere.
Grazie, sì, aggiungo solo che questa consulta comunale nasce un po', se vogliamo fare un po' di storia, non è nostro mandato, che avevamo provato nel primo consiglio, avevamo inserito la consulta genitori, no, da creare per la scuola. Dopodiché ci abbiamo un po' ragionato e abbiamo visto che spesso e volentieri capita che magari le varie rappresentanze che lavorano nel mondo scolastico mi riferisco poi agli insegnanti, al comune, alle associazioni, ai genitori, fanno un po' fatica a, non dico a discutere, ma a parlare un po' tra di loro, nel senso che poi le varie necessità, le varie, i vari desideri delle rappresentanze, una volta c'è cioè, i genitori che parlano con l'assessore, poi l'assessore parla con gli insegnanti, i collaboratori ATA, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo detto, ampliamo questa consulta, non facciamo solo genitori, ma mettiamo dentro tutti, così potrebbe, può essere uno strumento, un luogo dove vengono fuori le necessità e anche le proposte migliorative per la scuola. Quindi non più consulta genitori, ma consulta appunto della scuola in generale. Ci sono interventi su questo punto, Simonetti.
Sì, diciamo che l'impianto ha un suo fine interessante che può portare evidentemente dei contributi all'orizzonte scuola significativi. Come gruppo avremo due richieste, una formale diciamo e una di indirizzo. Quella formale è di allargare a due associazioni del territorio che si occupano di scuola la possibilità di esprimere un componente, potrebbe essere Agorà, tanto per fare ONU che si affianca a Scuola Moriamo, potrebbe essere un apporto da considerare, insomma, e questa è come proposta di miglioramento del regolamento. L'altro aspetto, diciamo, più di indirizzo, che è un auspicio, insomma, è quello che la consulta non si riduca alla segnalazione all'amministrazione o alla dirigenza della scuola, magari di problemi giornalieri, problemi amministrativi, problemi organizzativi e di gestione, ma che abbia un approccio anche un po' innovativo, cioè che possa all'interno del ragionamento che faranno, delle sedute di confronto, magari sviluppare anche degli obiettivi un po' innovativi per gli studenti. Insomma, questo evidentemente è un auspicio che spero sia tenuto in considerazione dalla maggioranza, dal sindaco e da chi porterà avanti evidentemente gli atti della consulta, perché riteniamo che sia una bella occasione e con un approccio di questo tipo potrebbero uscire anche degli obiettivi nuovi positivi per gli studenti. Ecco, quindi le nostre due richieste sono queste due qua. Grazie.
Grazie, condivido il secondo punto. Relativamente al primo punto, chiaramente l'assessore giustamente citava Scuola Moriamo perché è l'associazione più ti viene in mente subito quando parli di scuola. Chiaramente è un rappresentante delle associazioni, per cui è un rappresentante che poi fa un po' la sintesi dei pensieri, delle valutazioni delle associazioni, per cui se ci fosse anche Agora ben venga, assolutamente, ci mancherebbe, come se ci fosse qualsiasi altra associazione che lavora un po' nel mondo scolastico. Effettivamente sono un po' le due associazioni a cui pensiamo quando pensiamo alla scuola, ma non solo. Altri interventi su questo punto? Allora, metto in approvazione il regolamento per il funzionamento della consulta comunale per la scuola. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Metto anche in approvazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie. Prossimo punto, approvazione regolamento per l'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso agli atti del comune. Questo vuole essere uno strumento a disposizione dei cittadini per favorire loro l'accesso appunto agli atti e ai procedimenti del comune. Perché dico questo? Perché di fatto questo regolamento non aggiunge null'altro a quello che già dice la normativa nazionale sull'accesso civico, sull'accesso agli atti in generale. Fa semplicemente un po' sintesi a favore del cittadino su tutti gli strumenti che ha a disposizione il cittadino per poter accedere agli atti della pubblica amministrazione e in modo particolare in questo caso del comune di Val Greventino. Viene fatto questo regolamento anche su sollecitazione dell'ANAC, che come sapete è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che già qualche anno fa ha mandato una comunicazione a tutte le pubbliche amministrazioni con delle linee guida sul discorso accesso civico, eccetera. e tra queste linee guida viene un po' suggerito alle varie pubbliche amministrazioni di realizzare il regolamento interno dell'amministrazione, che fa appunto un po' sintesi di tutta questa varia normativa che parte dal 1990 e si susegue poi negli anni con varie aggiunte. In particolare questo regolamento cita l'accesso civico semplice, l'accesso civico generalizzato e poi l'accesso agli atti, che è poi un po' la fattispecie più nota e più utilizzata dai cittadini. Come dicevo, appunto, non aggiunge nulla rispetto a quello che dice la normativa, fa semplicemente un po' sintesi, dà in mano uno strumento al cittadino che vuole appunto accedere agli atti del comune, vuole sapere come fare, ma deve andare a cercarsi la normativa e cercare il punto specifico, ma ha in mano questo strumento per poter appunto accedere agli atti nelle varie forme della pubblica amministrazione. Interventi su questo punto, Simonetti.
Sì, io sono assolutamente d'accordo, per tanto tempo ci siamo battuti anche in provincia per avere evidentemente un accesso rafforzato, un accesso più diretto da parte del cittadino, da parte degli altri, eccetera, e quindi è un regolamento che in ambito, diciamo, in senso generale apprezziamo. Quello che conta poi sarà il risultato, perché io lo vedo dal punto di vista professionale e a volte le amministrazioni rispondono alle aziende dicendo: non hai un interesse diretto, non hai un interesse effettivo e quindi non ti do l'accesso al documento che chiedi, e poi parte le consorta e tutto quello che ne consegue. Quindi l'impianto è sicuramente positivo e da approvare. L'importante è che poi gli uffici ne diano un'esecuzione concreta. Io mi ritrovo paradossalmente come consigliere provinciale, se chiedo qualcosa come consigliere provinciale me lo danno graffato, cioè questo documento viene dato al consigliere per un uso riservato al suo mandato, non è divulgabile, non è pubblicabile, lo devi tenere nascosto, non devi dirlo a nessuno. Se lo chiedo come cittadino dovrebbero darmelo libero e posso fare anche la prigione. Quindi molto dipende poi dagli uffici come guardo la dottoressa, come un po' direttamente daranno corso a questo regolamento. In senso generale è sicuramente positivo e quindi voteremo questo regolamento. Grazie.
Grazie, ovviamente non posso che condividere. Altri interventi su questo regolamento? Che come dicevo prima è già anche stato approvato dalla commissione regolamenti, per quanto può contare sicuramente. Metto allora in approvazione il regolamento per l'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso agli atti. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Metto anche in approvazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Ultimo punto, altro regolamento, anche questo già discusso in commissione regolamenti. In questo caso si tratta di mettere in disposizione dei cittadini, in alcun particolare modo di alcuni cittadini, un altro strumento per, appunto, qua diciamo il regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano, de iure sanguinis. Come sapete, i cittadini stranieri che però hanno un avo di origine italiana che ha mantenuto la cittadinanza italiana e non l'ha persa e non l'ha disconosciuta, possono, se residenti in Italia, chiedere la cittadinanza italiana. A Agrigentino sta succedendo da qualche anno, nel senso che ci sono diversi, in particolar modo, cittadini di cittadinanza brasiliana che vengono a risiedere a Agrigentino e chiedono la cittadinanza italiana perché hanno appunto un nonno, un bisnonno italiano, e anche per dar loro uno strumento per capire bene come fare le domande, in quali termini, quali documenti presentare, abbiamo deciso di presentare questo regolamento, che in modo particolare pone, come un po' tutti i procedimenti amministrativi, in 180 giorni massimi il tempo per cui il comune deve dare cittadinanza a questi cittadini, appunto, per cui è uno strumento sia per la parte amministrativa per capire un po' la tempistica che ha per fare questa cittadinanza, sia per il futuro cittadino italiano, perché non è corretto chiamarlo cittadino, il futuro cittadino italiano, di venire a chiedere appunto la cittadinanza. è un regolamento molto semplice, sono proprio 8 articoli, 2 paginette, per cui non aggiungo nient'altro. Abbiamo chiesto anche un parere informale alla prefettura, che ci ha detto che assolutamente va benissimo, anche perché diversi comuni stanno ormai procedendo in questo senso, e quindi niente, ci sono interventi su questo punto. Nessun intervento, allora metto in approvazione il regolamento comunale per il riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana, cittadini stranieri di ceppo italiano di iuris sanguinis. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Metto anche in approvazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie, il consiglio è finito, ci rivediamo ancora prima di Natale, perché abbiamo il classico consiglio per le partecipate, per la relazione delle partecipate, che noi come sempre, no, come sempre, no, come negli ultimi anni, credo che ci vedremo il 20 o il 21, poi
la prima dopo il 22.
Prima del 22, sì. Ecco, appunto il 22, vi invito a partecipare il 22 alla cena natalizia, date